Allora, possiamo andare alle conclusioni? Sì. Che però non sono conclusioni. Nel senso che decidete voi se questo è un tramonto o un'alba. Perché questo? Perché possiamo, come dice Don Tonino Bello, vedere l'alba dove altri vedono il tramonto. Possiamo vedere un nuovo inizio, come nei Vangeli, dove, se vedete l'ultimo versetto di ognuno dei quattro Vangeli, segna un nuovo inizio. E questo convegno per la Chiesa italiana è l'alba di un nuovo inizio. Sentiamo innanzitutto di ringraziare di vero cuore chi ha reso possibile questo evento. E sto pensando a Enrico, Camilla. Dov'è Camilla? Non la vedo più. Anche a Riccardo e a Silvia, cioè ai loro bimbi, perché con pazienza hanno portato tutto questo tempo di impegno forte dei loro genitori e ai loro collaboratori insieme con Don Adriano. Ma anche a Annalisa, Pierenea, Don Angelo, l'equipe dell'Emilia Romagna che ha accolto questo evento, pur nelle distanze che si vivono in Emilia Romagna. E poi l'instancabile Ombretta. Che è umana, eppure riesce a portare con una passione straordinaria non tanto un lavoro ma una missione, e si vede chiaramente. Però un ringraziamento molto particolare, perdonatemi ma devo farlo, a Don Antonio. Io non so dove sta. Se riusciamo a rintracciarlo, lo... Perché Don Antonio? Perché questo è il suo ultimo convegno nazionale, da assistente dell'Ufficio Nazionale per la Famiglia. Anche se abbiamo deciso insieme che, pur concludendo il 31 agosto, lui sarà con noi anche nel grande evento del Congresso Eucaristico, che dobbiamo diffondere il lunedì 5 settembre, questa giornata dedicata all'affettività, e poi il sabato il grande incontro per le famiglie e infine la domenica l'incontro del Santo Padre. Solo per le coppie di sposi responsabili di ogni diocesi e per uno dei sacerdoti, o il delegato per la famiglia o il delegato per il congresso eucaristico, ci sarà questo incontro col Santo Padre nella domenica pomeriggio. E poi infine l'incontro con i fidanzati, sempre a Piazza del Plebiscito ad Ancona. Direi di dire un grazie a Don Antonio, perché non sto dicendo il grazie dell'Ufficio Nazionale, non solo di quello che io ho potuto respirare in grande fraternità in questi anni, ma anche di chi mi ha preceduto per questo servizio che lui ha con grande passione prestato. Ma a proposito di chi ci ha preceduto, un grazie voglio dirlo anche a chi ha reso possibile nel tempo questo evento, nel senso che questo evento non nasce da solo. Ecco Don Antonio, io so che gli si sta staccando un pezzetto di cuore nel lasciare l'Ufficio Nazionale, come sta staccando un pezzetto di cuore a noi, ma io so anche che le cose vere restano per sempre, per cui questa esperienza non è ferma nel tempo, ma diventa una comunione che si apre anche negli anni successivi, nel servizio che la Chiesa, nel suo caso, gli chiederà. Grazie di vero cuore. Dicevo che questo evento è stato preparato nel tempo, perché a me ha fatto impressione vedere Don Sergio qui, Don Sergio Nicoli, in questi giorni, perché lui ha sognato per anni questo evento e lo ha preparato. Per cui io dico un grazie anche a lui, anche se ora in questo momento è distante geograficamente. Invece, non me ne vogliano, ma con Tommaso e Giulia non mi sento dire grazie, perché mi sembrerebbe dirlo a me stesso, nel senso che in questi giorni abbiamo vissuto una sintonia tale in cui si avvertiva tra la sponsalità e l'ordine uno stesso orizzonte di comunione. E questo è il vero grazia, è il segno che si vede. Mi sembra di questo sia il senso. È un convegno che evidentemente non vuole essere esaustivo, ma intende sollecitare nuovi orizzonti di sviluppo della riflessione teologica, come auspicato dal Santo Padre Benedetto XVI nell'incontro col Clero d'Aosta agli inizi del suo pontificato, e promuovere conseguenti forme di attuazione pastorale. Come ha specificato Don Giancarlo Grandis, non dobbiamo sottovalutare che c'è una forte pressione culturale perché la Chiesa muti la sua dottrina adeguandola ai processi storici. Questa è una questione che ci sta pesando addosso e che francamente per me era una preoccupazione nel preparare questo convegno. È come se tu devi fare in mezzo a voci assordanti un ascolto. Voci di chi è rigorista e vuole a tutti i costi tradire la verità, o voce di chi è lassista, come ci diceva Don Giancarlo Grandis, e vuole veramente tradire anche l'autenticità del Vangelo nella sua carità. È evidente quindi che occorre un approfondimento della teologia sponsale che chiarisca con crescente efficacia il principio dell'indissolubilità del matrimonio, su cui si fonda l'esclusione dall'accesso ai sacramenti per chi ha intrapreso una nuova unione. Allo stesso tempo occorre che la verità sul matrimonio sia coniugata con un'attenta carità pastorale. Infatti, come ha detto Don Livio Melina, il figlio di Dio che si incarna è il bacio fra misericordia e verità. Il figlio di Dio che si incarna è il bacio fra misericordia e verità. È emerso infatti che se è fuori dall'indicazione del magistero ecclesiale chi tradisce la verità sull'indissolubilità del sacramento delle nozze, lo è altrettanto chi non vive appieno la tenerezza della carità di Cristo. Intendo dire che se c'è una diocesi che non si è ancora mossa su questo, sta mancando nell'attuazione del magistero. Per cui se non c'è un percorso proposto, un'occasione, un'accoglienza, non c'è Cristo visibile. Urge quindi una nuova stagione di pastori, di sposi, di operatori pastorali adeguatamente formati per accompagnare con sapienza e amore le famiglie spezzate, proponendo adeguati itinerari di fede. E qui mi sembra di dover fare un accenno importante. A partire dai seminari occorre quindi inserire percorsi idonei di formazione teologica, umana, spirituale, che preparino i sacerdoti del futuro nell'orizzonte indicato dal Magistero a vivere in pienezza la carità pastorale. Io avverto che questo è un vuoto nella formazione che occorre a tutti i costi colmare. Sto girando tanto anche nel parlare ai sacerdoti, nell'assemblea del clero, e mi accorgo che talvolta veramente o si tradisce la verità o si tradisce la carità. Inoltre è evidente che si tratta anche di ripensare l'accompagnamento alle nozze per i fidanzati. Intendo dire che è abbastanza diffusa in questa modernità liquida, no? Ormai questo termine di Bauman è diventato diffuso, in questa modernità liquida una certa fragilità, incapacità di assumere decisioni definitive e legami stabili. Ho il piacere che ci sia Don Enrico Solmi, perché la Commissione Episcopale sta per la famiglia sta proprio valutando anche di dare nuovi orientamenti sui percorsi di preparazione alle nozze. Il Santo Padre è intervenuto recentemente nel suo discorso alla Rota Romana di sabato 22 gennaio di quest'anno sulla qualità della domanda di matrimonio, precisando che nessuno può vantare il diritto a una cerimonia nuziale. Ecco, proviamo a ascoltarlo.
Il diritto a sposarsi, o ius connubi, va visto in tale prospettiva. Non si tratta, cioè, di una pretesa soggettiva che debba essere soddisfatta dai pastori mediante un mero riconoscimento formale, indipendentemente dal contenuto effettivo dell'unione. Il diritto a contrarre matrimonio presuppone che si possa e si intenda celebrarlo davvero, dunque nella verità della sua essenza, così come insegnato dalla Chiesa. Nessuno può vantare il diritto a una cerimonia nuziale.
E dopo aver precisato in un chiaro orizzonte antropologico che il matrimonio, pur essendo un diritto naturale, non può essere una pretesa, illumina l'orientamento pastorale da perseguire.
Lo Ius Connubi, infatti, si riferisce al diritto di celebrare un autentico matrimonio. Non si negherebbe quindi lo Ius Connubi laddove fosse evidente che non sussistono le premesse per il suo esercizio, se mancasse cioè palesemente la capacità richiesta per sposarsi, oppure la volontà si ponesse un obiettivo che è in contrasto con la realtà naturale del matrimonio.
E il Papa quindi sottolinea la necessità della capacità richiesta per sposarsi, che permette una volontà piena e libera. Ma sapete che questo che cosa apre? Apre il compito, apre la necessità di riformulare il compito essenziale della Chiesa, che è il discernimento. Cioè non ci può essere un vero accompagnamento senza il discernimento. È il discernere proprio nel cuore dei nubenti, di coloro che si stanno per sposare, che questa volontà sia piena e libera. Infine, dopo aver invitato un accompagnamento attento dei fidanzati e sollecitato i pastori d'Almine a un'accuratezza nel predisporre l'esame prematrimoniale, addirittura il Papa entra in questi termini, cioè nel senso di indica come comporlo, come farlo, auspica un rinnovo degli itinerari di preparazione alle nozze, attenti nel valutare e stimolare questa piena consapevolezza di ciò che si viene a chiedere alla Chiesa. Infine, ritengo che occorra riflettere meglio su come trasformare in risorsa all'interno della comunità cristiana l'intensa sofferenza delle persone separate. In loro, infatti, in genere, c'è una maggiore coscienza di ciò che significhi perdonare e superare profondi rancori nella forza della grazia di Cristo. Magari ti arriva quella telefonata e ti torna fuori un rancore che era sepolto 15 anni prima, sembrava passato. Siamo infatti, come ha detto Don Eugenio Zanetti, dinanzi alla punta di un iceberg, dove chi fallisce nel matrimonio manifesta in modo evidente la difficoltà di vivere in una società che mette a dura prova chi decide di vivere nell'orizzonte dell'amore sponsale. Questo ci chiama anche a tutto un lavoro con il forum delle associazioni familiari sulle nuove politiche familiari autentiche e non di etichette vuote che danno soltanto dei messaggi, degli slogan, ma nel concreto non sostengono la vita autentica delle famiglie. E spesso dietro alle separazioni c'è anche tutto questo. Molto spesso, infatti, come ci ha detto Domenico Simeone, le crisi sarebbero superabili se si realizzasse un intreccio virtuoso fra le varie competenze da mettere in gioco per realizzare un autentico accompagnamento, integrando il contributo dei consultori di ispirazione cristiana con le specifiche iniziative della pastorale familiare. Insomma, è come se dietro a tutto questo c'è una parola, che è comunione, reti di comunione, da dover intessere per sostenere chi sta nella fatica della divisione. Possiamo quindi dire, come ci è stato annunciato durante la lezione, che lo sguardo nuovo che ci è chiesto consiste nel guardare alla ferita come una feritoia, dove negli occhi splendenti del Cristo crocifisso e risorto si accendono luci di speranza. Grazie. Termino solo dicendo un grazie anche a coloro che ci hanno animato in questi giorni, veramente con una pronta sollecitudine, e a tutta lo staff della segreteria che ha collaborato con Ombretta. Penso a Rosanna che sta girando di città in città per sostenere i vari convegni, ma anche a Dino e agli operatori del SICEI che ci hanno aiutato. E infine anche Antonio e Andrea, perché i microfoni servono e serve anche avere i DVD che poi vanno in tutte le varie chiese locali a dare formazione. Grazie. L'ultimo è, l'abbiamo detto, Maria Paola e il coro, quelli che hanno animato le... non ci sentiva. Ok.
Grazie Don Paolo per tutte queste belle parole, per l'affetto, io ci tengo a ripeterlo, per questa vicinanza, per questo suo... aver avuto proprio la sensibilità di accompagnarci in questo cammino, in questo inizio, e quindi non sono ripetitivo nel ringraziarlo ancora, e lo faccio veramente di cuore. Come ringrazio anche i membri della Consulta, qui vedo Renzo, Claudia, Beppino, Succe il Nord, vedo la Sicilia, la Sardegna con Steiner, perché sembra che proprio male male non sia andato. Qualcuno mi ringrazia, dice, ma guardate, c'è qualcuno che ha fatto molto più di noi, e sono i membri della Consulta che da anni stanno lavorando per questa settimana, hanno lavorato, hanno usato veramente tanto discernimento, e quindi penso che sia giusto ringraziarli anche con un applauso. Ecco. Lesti perché è molto tardi, però anche noi due parole sulle conclusioni. Certamente ipotizzare delle prospettive a mo' di conclusione è sempre un'operazione difficile, una sintesi molto delicata. Lo è ancor più difficile in questa circostanza, perché il tema e le questioni affrontate esigono un continuo approfondimento teologico e un rinnovato slancio pastorale, affinché le idee e le riflessioni meditate e dibattute in questa settimana trovino davvero forma e sostanza. La Chiesa domestica è la Chiesa che si fa carne. In questi giorni abbiamo toccato con mano che il cuore spezzato di coniugi separati sia la ferita in quella carne, una ferita, ma non per questo non più Chiesa. Ecco quindi che oggi non ci salutiamo ponendo un punto di chiusura a questo discorso, bensì due punti che avviano un serio e operoso lavoro che sappia tradurre le provocazioni e suggerimenti lanciati in questi giorni.
Carissime famiglie religiose, sacerdoti, se è vero che l'albero si riconosce dai suoi frutti, è un compito che toccherà ad ognuno di noi far maturare i frutti di questa pianta che oggi offre i suoi profumati germogli. Ci siamo interrogati con tanta passione e coinvolgimento su quali strade si debbano privilegiare per garantire una pastorale sincera e vera alle famiglie ferite. Ed è emerso chiaramente come anche in una situazione di sofferenza separarsi dal coniuge non significa separarsi da chi ci vuole bene, non significa separarsi dalla capacità di donare e ricevere amore. Tutt'altro. Come ci ha brillantemente ricordato Monsignor Rocchetta, separarsi dal coniuge non determina né una separazione dai figli, né una separazione dalla comunità ecclesiale, né e soprattutto una separazione da Dio. Del resto, nel suo interessante ragionamento, la professoressa Iafrate ha illustrato come non ci si possa esprimere nel garantire la continuità del legame genitoriale e il diritto dei figli a confrontarsi e rapportarsi con la propria storia, con le proprie origini. Agli adulti è richiesto, pertanto, di assumersi specifici compiti di sviluppo come ex coniugi, come genitori, ma anche come figli e come membri di una comunità sociale. Raffaella Iafrate ci ha spiegato con sapienza e chiarezza che i coniugi separati non possono abdicare al proprio ruolo di genitorialità. Alla stessa maniera, una chiesa che è madre non può separarsi dai suoi figli. La sollecitudine materna della Chiesa impone quindi una più ampia coscientizzazione della questione da parte di tutta la comunità credente, sgombrando qualsiasi tentativo che vada a porre una frattura tra verità e carità. Tuttavia, è da guardare con sospetto ogni concezione che miri a stravolgere il rapporto servile con la verità. Ina Siviglia, donna che conosce fiumi e rigagnoli di antropologia teologica, lo ha splendidamente sintetizzato con questa immagine: servi della verità e non proprietari.
Carissime famiglie, luci di speranza per una pastorale familiare integrale, torniamo nelle nostre realtà locali con la certezza che verità e carità non possono essere due sponde di un fiume che si allontanano l'una dall'altra, a tal punto da diventare rivali, piuttosto due rivoli che si intrecciano e si congiungono in un alveo più ampio, capace di percorrere percorsi sempre più avanzati. È in questa ottica che la comunità cristiana non può più permettersi di pubblicizzare le gioie e privatizzare le ferite, lasciando soli ed esclusi coloro che vivono il travaglio del fallimento, oppure l'irregolarità di una nuova unione, quasi come se si dovesse tutelare una chissà quale decoro religioso. Tutto questo sarebbe evangelico? A noi pare di no. Soli non vuol dire individualisti. Neppure la più lacerante ferita può spezzare la comunione con Lui. Ce lo ha ricordato con passione e trasporto emotivo Don Fabio Rosini, parlando dell'uso sbagliato del navigatore. Dio vuole che tu vada avanti. Non arriverai alla stessa ora, ma vuole che tu arrivi. Anche nel buio più profondo esiste sempre una radice di luce. Un esile punto di luminosità, desideroso di diventare faro, pronto a lasciarsi educare e a seguire la direzione vera e fedele che dia orientamento per superare le illusioni dell'oscurità. Un bagliore destinato a diventare vero e autentico testimone di luce, come del resto ci ricordava Paolo VI. L'uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri, o se ascolta i maestri lo fa perché sono dei testimoni. È di questi che noi abbiamo bisogno. E allora voglio affermare, e lo dico anche con, esco un po' da quello che mi ero preparato, però ci tengo a dirlo, in questa esperienza che abbiamo iniziato con Giulia, c'è una persona che veramente ci ha molto toccato per la sua lezione di fede e di fedeltà, e per noi è veramente un grandissimo esempio, Emanuele Scotti. E allora un punto lo possiamo davvero mettere, e lo poniamo grazie a quei separati fedeli che ogni giorno con la loro vita, portando come Cristo interamente da soli la pesantezza della croce, ci rinnovano la bellezza della fedeltà all'amore sponsale e fedele. Non più oggetti, ma soggetti e custodi di pastorale, autentici interpreti a riaffermare la misericordia della Chiesa e la verità di Cristo.
In questa settimana di studi abbiamo potuto respirare la grazia del Signore attraverso la presa di coscienza delle tante esperienze pastorali animate da diocesi, da parrocchie, associazioni e movimenti che hanno una particolare cura dei nostri fratelli separati o divorziati. Attraverso la conoscenza e la condivisione reciproca delle varie realtà presenti in tutto il territorio italiano, abbiamo potuto assaporare queste primizie. Che la loro fragranza sia un anelito fecondo, il fermo proponimento per una vera famiglia di famiglie. E come ci ha indicato Monsignor Enrico Solmi, le famiglie siano tutte preziose, anche quelle che si sono spezzate e che sembrano briciole cadute per terra. Anche questi pezzi di famiglia sono pregiati e la Chiesa deve fermarsi a raccoglierli, quasi come fa con i frammenti del pane eucaristico. Grazie.
Quindi i due punti, nel senso che tutto questo segue poi nel lavoro sia di formazione e sia di viva laboriosità pastorale ai vari livelli, regionale, interdiocesano, diocesano, parrocchiale. Questo è da portare a casa. Questo convegno non finisce, ma inizia oggi. Grazie.